realized when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Di lunedì 3 febbraio 2025, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza dagli studi di Via Nazionale 5, con voi in voce fino alle 16 c'è Riccardo Cotumaccio, con me in regia e anche in voce il signor Flo.
Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio Riccardo, come stai?
Bene, un buon weekend, mi hanno chiesto di te venerdì da Jolly Roger al Brancaleone.
Sì, ma sono molto contento, mi fa piacere, non so se la prossima volta che torno mi aggrediranno per questa mancata presenza o meno. Comunque sono molto contento per come stanno andando i ragazzi e le ragazze, le interviste. Devo dire che hanno avuto degli ospiti veramente incredibili, da Gigi Buffon, veramente super. Devo dire che Chicchi Dipa, la nostra Chiara Di Paola, si sta veramente dando da fare con loro e stanno ottenendo delle super interviste e dei super risultati.
Io sono stato cazziato effettivamente per essere mancato per un po' di tempo, quindi secondo me qualcuno ti tirerà
succederà,
le orecchie.
Succederà anche
venerdì
a me.
Prossimo, effettivamente, fammi confermare il grande lavoro di Chiara Di Paola, che ogni venerdì sta regalando grossissime sorprese a questi ragazzi, che tra l'altro pian piano iniziano veramente a saper fare la radio.
Questo
porca miseria, Flo,
questo è vero.
Tra l'altro in primis il signor Luca, devo dire bravissimo Luca, e poi c'è Matteo che è eccezionale veramente. Il nostro progetto a Brancaleone, che ricordiamo vede i protagonisti ragazzi con disabilità, sta conquistando ogni venerdì sempre di più anche i nostri ascoltatori. Ma oggi è lunedì, quindi insomma partiamo anche con le nostre tematiche. Sei pronto a fare il co-conduttore? Tu già l'hai fatto in passato, Flo, non è che per te sia difficile ormai,
L'ho già fatto, ovviamente non ho la tua arte, non ho l'arte di Tommy, che mi ha sorpassato brutalmente. Adesso ti ha raggiunto lì in vetta alla classifica, vediamo come andrà,
sì, però,
a finire.
Occhio a esaltare Tommaso Di Pierro, che quello è pericoloso.
Hai ragione.
Cioè Gaia Canestre un po' l'ha capito che va contenuto, invece no, qua a forza di fargli complimenti, quello si impossessa anche delle pareti di questa struttura.
Credo lo abbia già fatto.
Maledizione, questa è veramente una pessima notizia. Noi però non vogliamo darvi pessime notizie, vogliamo darvi le giuste notizie.
La giusta notizia. E la giusta notizia di oggi riguarda la Next Gen AI, il primo summit dell'intelligenza artificiale nel mondo della scuola, che si conclude oggi al MICO Centro Congressi di Milano con il discorso finale del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Il summit, come riportato da Il Giornale, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito dell'iniziativa Scuola Futura, vede per la prima volta 1500 tra rappresentanti delle scuole italiane, studenti, docenti e dirigenti scolastici riunirsi per confrontarsi sui principali temi legati all'intelligenza artificiale e alle sue applicazioni nel sistema educativo, realizzando un grande laboratorio di orientamento nell'ambito delle iniziative di promozione delle discipline STEM previste all'interno del PNRR.
L'integrazione dell'AI nei processi formativi e nella quotidianità delle scuole è il tema cardine di Next Gen, dove professionisti, ricercatori, accademici e policy maker si confronteranno con studenti e docenti sull'intelligenza artificiale, quale leva strategica per l'apprendimento, il lavoro, i processi decisionali e la vita di tutti i giorni. L'obiettivo è quello di contribuire al posizionamento della scuola italiana come ecosistema inclusivo, sostenibile e competitivo, in cui l'adozione consapevole dell'intelligenza artificiale promuova la personalizzazione e l'innovazione della didattica, ponendo al centro del dibattito le questioni etiche e sociali in un'ottica di trasparenza, sicurezza ed effettiva utilità.
Il summit è stato strutturato attorno a quattro indirizzi tematici e strategici: persone, luoghi, tecnologie e metodologie, che si traducono in altrettanti spazi immersivi al MICO. Ognuno di questi percorsi è guidato da una domanda centrale, un landing question, pensato per stimolare il confronto e orientare le riflessioni sulle opportunità dell'intelligenza artificiale nel contesto educativo. Il format dinamico, che punta all'approfondimento e alla sperimentazione, favorendo il passaggio dalla teoria alla pratica e dall'ascolto alla progettazione, mette al centro il potenziale dell'intelligenza artificiale per la scuola del futuro.
Da sabato 1 febbraio a domenica 2 febbraio erano in programma 24 sessioni di approfondimento dell'intelligenza artificiale di 90 minuti ciascuna. Dal pomeriggio di domenica 2 alla mattina di oggi, lunedì febbraio, 3 febbraio, sono previsti invece 40 gruppi di lavoro di studenti provenienti da scuole e regioni diverse, al fine di promuovere la massima diversità e ricchezza di prospettive. Alle 15 di oggi, dopo l'intervento del ministro, è previsto che gli studenti presentino i risultati dei tavoli di lavoro, esprimendo i propri punti di vista sulle prospettive di utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno della scuola e della società.
Vorrei condividere con voi la mia consapevolezza del fatto che mi auguro che voi sappiate quello che stiamo vivendo qui non è normale. Siccome giro un po' per il mondo, vi posso assicurare che una cosa così non c'è da altre parti, non fanno così ovunque. Questo è un gioiello del quale vorrei voi aveste consapevolezza completa, non perché siete qui, ma perché ogni tanto questo paese si ricorda cos'è e si fa così. Ha dichiarato così Luciano Floridi, professore delle più prestigiose università del mondo, ospite dell'evento. Alla scuola si parla in questo modo, il ministero è quello con la M maiuscola, si comporta così, e tu sei lì in poltrona e dici: ma guarda un po' come si possono fare le cose alla perfezione. Vi assicuro che questa cosa qui a Oxford non l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta qui a Milano con voi.
Primo break musicale per noi, andiamo con i My Chemical Romance, questa è la loro I'm Not Okay.
I'm not. me. I'm no
frequenza. Giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Viva la vita, lo conoscete, è un manifesto, forse l'ultimo grande album della loro carriera per quanto riguarda un genere di musica che evadesse dal pop.
Direi
mi permetto di dire
il più grande
ah, sì?
Che ha scardinato
quella...
un pensiero personale, credo, però sicuramente della loro carriera è quello che più ha, ecco, scardinato quello che era tra il pop e la musica indipendente.
Io condivido il mio album preferito dei Coldplay, quindi insomma
tra l'altro è stato proprio l'album che li ha lanciati fino ad arrivare ad oggi, che sono il gruppo più ascoltato su Spotify nella top 10, quindi che dire, da lì nasceva un po' tutto il fenomeno Coldplay.
Parliamo del 2008. 2008, esatto. Carissimo Flo, 2008, tanta roba, così come tanta roba il nostro WhatsApp, ce lo andiamo ad ascoltare qui sulle nostre frequenze tra poco.
WhatsApp, WhatsApp,
botta na boca, botta na cara, botta onde
quisi. Bentornati su WhatsApp, la selezione delle tracce più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Laricinha. O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha. Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Laricinha.
Every time I try to run you, but you lose all over me. I surrender at your feet, baby.
Finalmente è arrivato il momento di Hurry Up Tomorrow, il nuovo album di The Weeknd. Questo disco rappresenta la conclusione epica della trilogia iniziata con After Hours e proseguita con Dawn FM. E possiamo dire con entusiasmo che The Weeknd non ha deluso le aspettative. L'universo sonoro di The Weeknd è unico, mescola synth anni 80 con una produzione moderna e sofisticata. Le atmosfere cupe e oniriche che abbiamo amato nei precedenti lavori sono presenti, ma qui si percepisce una maturità artistica ancora più marcata. Una delle tracce più sorprendenti è Sao Paulo, una collaborazione con Anitta che fonde perfettamente le vibrazioni R&B di The Weeknd con i ritmi latini e dembow, creando un brano irresistibile che ti fa venire voglia di ballare. E non possiamo dimenticare Timeless con Playboi Carti e la produzione di Pharrell Williams, che aggiunge un tocco fresco e innovativo al disco. Ma non è solo la musica a rendere speciale questo album. L'uscita è infatti accompagnata da un film omonimo previsto per il 16 maggio 2025, che promette di offrire una prospettiva visiva unica sulle tematiche dell'album. Inoltre, The Weeknd ha annunciato un tour mondiale per promuovere Hurry Up Tomorrow.
Baby, ride me to the darkness of the night. Kill me softly like you bomb me with the knife. Oh yeah. I like my sister, burning everything she said. She don't even want your money, can buy you and someone else. She's addicted to the rush, I can never get enough.
In conclusione, conclusione, l'album di The Weeknd è un capolavoro che dimostra ancora una volta perché l'artista è uno dei più influenti della nostra generazione. Ogni traccia è una gemma e l'album, nel suo complesso, offre un viaggio emozionante attraverso temi di speranza, riflessione e resilienza. Non possiamo fare a meno di ascoltarlo in loop e sono certo che continuerà a risuonare nelle vostre cuffie per molto tempo. È arrivato il momento che tutti i fan di Mike stavano aspettando, il suo 10° album Showbiz è uscito e Mike continua a sorprenderci con la sua capacità di evolversi pur rimanendo fedele al suo stile unico. L'album si apre con Beer Trap, una traccia che ci immerge subito nelle atmosfere soulful e nei campionamenti ricchi che caratterizzano il suo sound. La produzione è impeccabile, con beat che fondono soul, funk e sonorità anni 60, creando un tappeto sonoro su cui Mike distende le sue rime introspettive. Tracce brevi, molte immagini, tanta atmosfera, questi sono gli ingredienti principali di Showbiz. Le tematiche variano molto, in Man in the Mirror Mike riflette su se stesso con una sincerità disarmante accompagnato da una melodia di tastiera che ti entra in testa. In altre tracce invece si punta sull'originalità, come in Artist of the Century, un brano che cambia ritmo a metà, sorprendendoti e dimostrando la versatilità di Mike sia come rapper che come producer. Non si può non menzionare You're the Only One Watching, una traccia che ci ha toccato profondamente, soprattutto sapendo che include un'uscita vocale della madre defunta di Mike, aggiungendo un ulteriore strato emotivo all'album. In Showbiz Mike ci offre ben 24 tracce che sono come istantanee della sua vita, ognuna breve ma intensa, creando un mosaico sonoro che racconta la sua evoluzione artistica e personale. Conclusione Showbiz è un viaggio emozionante attraverso la mente e l'anima di Mike, tra sperimentazione e verità.
Un'altra notte che ne giro un'altra, mi manca l'aria e non riesco a trovarla. Non so che fare, da un lato mi amo, dall'altro mi odio, nel mentre che penso si rimpicciolisce la stanza.
Il mixtape Teoria del Contrario volume 3 di Danny Five è finalmente uscito e possiamo dire con entusiasmo che l'attesa è stata ripagata. Il terzo capitolo della saga è un vero e proprio viaggio musicale che conferma la versatilità e l'originalità di Danny Five. Che non sa neanche i nomi dei cantanti. L'album si apre con Amore e Odio, l'intro, una traccia che ci introduce subito nel mood del mixtape, con barre potenti e una produzione che cattura l'attenzione. Una delle collaborazioni più sorprendenti è GTA 6 con Matac e Madman. Le loro strofe si intrecciano perfettamente, creando un banger che avete probabilmente sentito nelle nostre selezioni. Un altro pezzo forte è Macchina Peso con Bastè, dove il beat energico e le rime taglienti ti fanno venire voglia di alzare il volume al massimo. E che dire di Bambino Obeso con Pyrex, una traccia che mescola ironia e critica sociale in maniera magistrale. Danny dimostra ancora una volta la sua capacità di spaziare tra diversi stili e tematiche, mantenendo sempre alta la qualità dei suoi testi e delle produzioni. Le collaborazioni con artisti come Johnny Marsiglia in Verbatim e Axos in Non è Vero aggiungono ulteriore profondità al progetto, offrendo momenti di riflessione e introspezione. Sottovalutato, se non vieni ai live e non compri i miei dischi, hai fatto soltanto un commento scontato al tuo finto supporto, preferisco i fischi. Poi fan peggiori sono quelli del vento, che non sa neanche i nomi dei cantanti, che non conoscono neanche un testo, però sono moda, fa figo ascoltarli. Faccio due punti. Non siamo mai stati quelli che si sentono sto cazzo dopo due concerti.
Quando abbiamo cominciato a farne il triplo ci sentivamo benedetti. Oggi tra manager improvvisati e gente che non è se stessa, ognuno fa i propri interessi, ma dentro gli ambienti poi passano per. La major mi dice di essere più pop, prendere spunto da quelli che vendono. Solo che se volevo fare plastica stavo in fabbrica, mica sul tempo. Cresciuto con Caparezza, puoi immaginarti che cosa c'ho in testa. Sento dire perché votano destra, che vorrebbero fosse legale l'erba. È tutto il contrario. È tutto il contrario, va tutto al contrario. Mi sento rinchiuso e guardato da fuori come fossi dentro un acquario. Poi divento squalo, sai invece io ai tempi di Yoshiko e fa mi fermavo e facevo discorsi. Perché anche se sei primo in top 50 non deve cambiare il tuo modo di porti. Tutti mi dicono sei troppo umile, cazzo ripaga essere umili. Famiglia e casa non si discute, voglio l***a, non sei troie stupide. Pensa che a sentire ciò che dite dovreste leccare un sacco di fighe. Ma quando vi incontra gli eventi e gli studi state coi maschi e vi leccate i culi. Vendite arte, sono il contrario.
In conclusione, Teoria del complotto volume 3 è un mixtape che non delude le aspettative, anzi le supera. Danny Five si conferma come uno degli artisti più interessanti e innovativi della scena rap italiana, capace di sorprendere e coinvolgere con ogni traccia, una scrittura tanto tecnica quanto ironica, capace sempre di risultare tagliente ed efficace.
Scelgono loro cosa sceglierai, è un paradosso ma è proprio così. Ad ogni mio disco il tuo idolo studia, amore più odio fanno TDC.
Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
I think I've had enough. I might get a little drunk.
An optimist, sun was shining, I'm positive.
We can run.
Then I heard you was talking trash.
I fought a mystery.
Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday.
To jail tonight. Promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wild.
Ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever changing world in which we live in makes you say live and let die.
Tornati in diretta sulla giusta frequenza, Paul McCartney con i suoi Wings, Live and Let Die. Oggi che chicca che ti sto regalando, carissimo signor Flo.
Mai tolto le cuffie da inizio trasmissione.
Vabbè, ah, meno male, va. Abbiamo chi in diretta con noi, lo presento, Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini, società senza scopo di lucro, costituita per attuare i programmi del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile e promotrice di Aracne, che ben conosciamo, la rete che include progetto nato per promuovere la piena inclusione di 200 minori in condizioni di disabilità. Marco, benvenuto.
Grazie, un saluto ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
In collegamento con noi per discutere del mancato rinnovo nella legge di bilancio del 2025 proprio del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, attivo dal 2017. Vado al dunque e le chiedo perché secondo lei c'è stato questo stop da parte del governo.
Ma io il perché non lo so, io sono il presidente dell'ente attuatore, chi governa il fondo sono tre entità importanti di questo paese, perché sono ACRI, che è l'unione tra tutte le fondazioni bancarie di origine bancaria italiana, che hanno i fondi e dal 2016 hanno ottenuto un credito d'imposta per poterli utilizzare, al quale credito d'imposta aggiungono ulteriori risorse, perché il credito d'imposta copre una quota parte, diciamo, delle risorse appunto dedicate a contrastare la povertà educativa minorile in Italia. E poi c'è il governo della Repubblica, che fin dall'inizio fa parte, perché questo è un credito d'imposta deciso dal Parlamento, e quindi chiunque sia stato al governo dal 2016, diciamo, ha fatto parte del comitato di indirizzo strategico. E il terzo attore che conduce, che governa il fondo, è il Forum Nazionale del Terzo Settore, quindi sono i vertici di queste tre organizzazioni. Tipicamente per il governo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ripeto, chiunque sia al governo, è la portavoce o il portavoce del Forum del Terzo Settore ed è il presidente di ACRI, che riunisce le fondazioni bancarie. E è nella mediazione tra queste tre entità, quindi governo compreso, che si decide il credito d'imposta. Poi, una volta che è stabilito il fondo, l'attuazione del fondo spetta all'impresa sociale Con i Bambini, che ha un consiglio d'amministrazione per metà di rappresentanti del terzo settore e per metà delle fondazioni bancarie, e con un presidente che è coordinatore e garante dello stesso consiglio d'amministrazione, che ha le cose decise dal comitato di indirizzo strategico. Perché? Perché probabilmente, faccio un'ipotesi, c'è stata una nuova restrizione a partire da quest'anno di tutto il bilancio dello Stato. Siamo rientrati, sia pur in forma mitigata, dicono i giornali specializzati, diciamo nei parametri cosiddetti di Maastricht, e quindi con un'attenzione al debito pubblico italiano, che è quello che è. E quindi per molte risorse in uscita vi è stato un particolare rigore. questo non significa che non possa essere reiterato il fondo in un'altra occasione con gli accordi dei ministeri a bilancio dato. Può darsi che ci siano in atto delle esplorazioni in questo senso, nel senso che io penso che il motivo non sia necessariamente una scelta politica di questo o quel governo, bensì una situazione relativa al presidio dei conti pubblici, e che quindi poi una volta passata la legge di stabilità negoziata con l'Europa si possa ritornare su questo tema, o almeno questo è l'auspicio che io come presidente dell'ente attuatore raccolgo in giro.
E cosa andrà poi a significare pragmaticamente questo per i progetti finanziati dal fondo e anche per i minori coinvolti? Cioè, con i bambini come si reagirà poi a tale decisione?
Ma dal 2016 ad oggi sono stati raccolti con il meccanismo del credito d'imposta più le elargizioni delle fondazioni bancarie circa, vado a spanne, 800 milioni di euro. Di questi sono stati già finanziati quasi 500 milioni, e dentro a questo finanziamento ci sono il finanziamento completo fino all'ultimo giorno di lavoro di tutti i progetti in essere, quindi chi sta operando con i ragazzi in povertà educativa in giro per l'Italia in ognuna dei 700 e passa partenariati che sono al lavoro ha la garanzia totale al 100% di avere il lavoro pagato anche quando il progetto, fino alla fine del progetto, anche quando il progetto finisce tra due, tra tre o addirittura tra quattro anni. Inoltre c'è una riserva che ci consente di fare altri bandi e progettazioni. Il tema non è quindi né l'oggi, come ho ripetuto, né il domani, il tema è il dopodomani, perché o si crede che la povertà educativa è un fatto contingente, superabile, minoritario, oppure si accetta l'evidenza che è un fatto purtroppo strutturale della società italiana, perché su 9.400.000 minori tra povertà assoluta e povertà relativa ne abbiamo tra un quarto e un terzo in povertà, e quindi si tratta di pensare e di mantenere nel tempo una politica pubblica da contrastare che un paese che ha un terzo dei propri minori che sono poveri e imparano poco è un paese che, oltre a ledere i diritti di questi minori, è zavorrato dal punto di vista dello sviluppo delle proprie risorse umane. Quindi poiché la produzione di ricchezza nel mondo è legata intrinsecamente alla conoscenza, sono poveri, vengono fatte spese ulteriori di welfare durante tutta la vita per seguirli, e inoltre non contribuiscono perché non hanno imparato abbastanza, sono fuori dai mercati eminenti nel mondo che producono ricchezza, servizi, produzioni, è un problema strategico anche in termini meramente brutalmente economici. Quindi un paese si deve dotare di qualcosa, e o si pensa che questa dotazione avviene, diciamo, in maniera prettamente o unicamente statalistica, cioè i ministeri fanno programmi e progetti finanziati con la fiscalità generale, oppure si pensa che esiste l'articolo 118 della Costituzione, la sussidiarietà, e che quindi lo Stato, e quindi anche le regioni, i comuni, certamente lo Stato nelle sue articolazioni, lavora meglio se lavora in maniera sussidiaria insieme ad altre forze economiche, tra cui le banche, le fondazioni bancarie, le imprese, eccetera, eccetera. Ecco, il modello di con i bambini è un modello che ha sperimentato su larga scala, raggiungendo quasi 600.000 ragazzini in giro per l'Italia povera, unendo le forze cosiddette pubbliche, in realtà statali, con un uso pubblico di risorse di natura privatistica per il bene comune. E questo il modello che in tutta evidenza, viste anche le rigorose valutazioni che si sono fatte, funziona bene e suggerisce di mantenere il fondo.
E presente dalla recessione del 2008, l'Italia ha un posto fisso tra i paesi dell'Unione Europea che vanno a destinare la percentuale minore del proprio PIL all'istruzione. In base a un'indagine del 2022 di Open Polis, rispetto a una media europea del 4,7% di PIL speso in ambito educativo, l'Italia ha un budget di 4,1 per la scuola. Come li commentiamo questi dati?
Commentiamo con la constatazione che nella grande crisi finanziaria del 2007, 2008, 2009 l'Italia in assoluta controtendenza con tutti i paesi OCSE, non solo europei, tutti i paesi sviluppati cosiddetti, anziché aumentare gli investimenti in istruzione e formazione l'ha tagliata per oltre 8 miliardi e che abbiamo recuperato una quota parte con le successivi vari interventi del 2011-12 parzialmente appunto in qualche modo riparativi, ma non siamo riusciti a salire e comunque la politica nazionale sotto ogni governo non è riuscita a comprendere che abbiamo bisogno di un'istruzione e formazione innovata sicuramente, integrata con gli altri interventi sociali nelle aree deboli, povere, che purtroppo sono intanto aumentate per l'aumento delle disuguaglianze e delle povertà e quindi diciamo c'è stata, rimane questo vulnus. Fu fatto quel taglio lineare del 2007-2008 da cui non ci siamo ripresi. Noto sempre che nella storia d'Italia non c'è mai stato un ridimensionamento delle spese in istruzione, c'è sempre stato un adeguamento con un leggero aumento, anche durante i periodi più bui della storia, non solo repubblicana, durante le guerre, e questo è stato un vulnus terribile da cui non ci siamo più ripresi. E oggi il tema è, come ho cercato di dire, riprendersi con una doppia leva, sostenendo il welfare educativo di carattere legato alle pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, regionali dello Stato, sia sostenerlo attraverso un'azione più flessibile, capace di attirare altri capitali, capace di appunto creare meccanismi fiscali nuovi qual è il credito d'imposta, in maniera che vi sia anche una flessibilità degli interventi tale per cui le agenzie del terzo settore possano lavorare a braccetto con le agenzie della pubblica amministrazione, le scuole insieme al terzo settore, insieme ai comuni, tutti insieme nei nostri progetti dimostrano che raggiungiamo i ragazzi più irraggiungibili e che riduciamo i danni e prospettiamo una via d'uscita a chi sta in povertà educativa.
Le faccio l'ultima, Presidente. Di fronte a queste decisioni, il terzo settore come può difendersi, secondo lei, e non dipendere totalmente dalle politiche di governo?
Il terzo settore in quota parte lo fa proprio stando nel governo del fondo, cioè facendo parte dei processi decisionali, e questo vale anche quando il terzo settore coprogramma e coprogetta a livello di comuni, di enti locali, a livello regionale, a livello degli ambiti territoriali. Abbiamo esempi promettenti anche in questo momento, per esempio il Ministero del Lavoro e del Welfare, delle politiche sociali, ha fatto delle iniziative con fondi pubblici accordandosi per la programmazione con gli enti del terzo settore e con gli ambiti sociali che uniscono i diversi comuni. Quindi c'è una prospettiva in questo senso. Se il terzo settore da una parte attua i programmi e i progetti dedicati alla coesione sociale, al riscatto educativo e a quant'altro, lottando contro le povertà sul terreno, e al contempo però si prende la responsabilità di assumere decisioni pubbliche a tutti i livelli. Questa è la via.
Grazie mille Marco Rossi Doria, presidente di Coni Bambini, le auguro davvero un buon lavoro.
Grazie mille, buona giornata a voi. Child, girl.
just remember there's a lot of bad and beware. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl.
Grazie a Marco Rossi Doria, siamo alle 15.46 qui su La Giusta Frequenza. È giunto il momento, questo l'avrà montato gente il signor Flo, questo dobbiamo dircelo, carissimo Flo.
Attenzione perché c'è un Luca Lovisetto armatissimo di programmi di post-produzione che devo dire mi fa molta compagnia.
Vabbè, nel faccio montaggio i complimenti al signor Lovisetto che è da Bologna, ma lo immagino con quattro schermi davanti.
Sì.
Come i cattivi dei supereroi che monta a più mani.
Fortunatamente è buono, però sì, fortunatamente, perché sarebbe stato un nemico veramente difficile da affrontare. Comunque lo ringrazio nel lavoro di post produzione che ci dividiamo praticamente quotidianamente.
Parliamo del podcast di Pitigliano, il dietro le quinte di questo podcast. Cosa succede in redazione? Ce lo andiamo a sentire.
State per ascoltare
Maremma che podcast.
I podcast realizzati dalle studentesse e gli studenti del triennio del liceo linguistico Zuccarelli di Sorano
nell'ambito del progetto I linguaggi del futuro, competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali.
Buon ascolto.
Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am.
So every day I spend my time drinking wine.
Benvenuti dietro le quinte, io sono Lorenzo
e io sono Ramona.
Frequentiamo il liceo linguistico di Sorano e siamo al quarto anno.
In questo podcast tratteremo delle varie problematiche scolastiche come le assemblee e le fasce di istituto, che per chi non sapesse cosa sono è una tradizione del nostro istituto e sono dei nominativi ironici insieme ad una filastrocca che vengono assegnati dalla classe quinta agli altri alunni della scuola e perché no a volte anche ai prof. Le assemblee mensili sono anche un modo per passare dei momenti tutti insieme e per socializzare.
Il 20 dicembre attraverso l'assemblea di Natale i ragazzi di quinta hanno distribuito le fasce del 2024, però ci sono stati alcuni sussulti da parte dei ragazzi, ovviamente senza fare nomi, a causa di questi nomignoli. Nei giorni seguenti, durante la ricreazione ma non solo, sono volate molte frecciatine tra gli studenti e i ragazzi di classe quinta. Secondo te hanno sbagliato a prendersela sul personale in questo modo?
Beh, direi che principalmente bisognerebbe capire la differenza tra cattiveria e ironia e ricordare che comunque in dei conti siamo su una scuola abbastanza unita, anche se in alcune fasce oggettivamente si è notata un po' di malizia.
Bisogna stare attenti però a non oltrepassare il limite, perché è un attimo ad arrivare al bullismo, che nelle scuole viene trattato in maniera efficace e dandogli in certi casi un senso di protagonista nelle lezioni. A proposito, le lamentele non sono finite, anzi sono continuate anche dopo le vacanze, che se devo dire sono durate troppo poco. Nella settimana prima di stop didattico, che la nostra scuola propone ogni anno agli alunni come un metodo di recupero per i ragazzi che hanno preso la materia e quindi che hanno la materia sotto, e per chi invece non ha materie sotto o da recuperare, c'è la scelta della visione di alcuni film scelti dalla classe quinta.
E durante la visione di questi molti alunni si sono lamentati o per la scelta del film o per la poca voglia di guardarlo. Però per i più attenti e interessati il più acclamato è stato Interstellar, che per chi non lo sapesse è un film diretto da Christopher Nolan, uscito nel 2014, che ha incuriosito molto grazie alla sua sceneggiatura, per il contrasto tra il mondo tecnologico freddo e senza emozioni e l'intenso rapporto padre-figlia.
Infatti questo film ha una solida base scientifica grazie al fisico teorico Keith Thorne, che ha contribuito al progetto per garantire che le rappresentazioni fossero corrette. Ma Ma cambiamo argomento e parliamo della differenza tra la scuola di oggi e quella di ieri. Come sappiamo, la maggiore differenza è la tecnologia e la digitalizzazione, ma ci sono altri significativi, come
nel metodo di insegnamento, in cui si dà maggiore attenzione alla didattica interattiva, come possono essere i lavori di gruppo, perché invece prima gli studenti si limitavano semplicemente ad ascoltare passivamente, facendo passare così le ore molto lentamente.
Ad oggi invece c'è maggiore comunicazione tra scuola e famiglia, c'è più inclusività e più supporto. La salute mentale però non è sicuramente da sottovalutare, soprattutto nell'ultimo periodo, poiché sono frequenti molti casi di ansia nei giovani, quindi è giusto dare più importanza e valore a questo aspetto.
A proposito di novità, un nuovo argomento che bisognerebbe introdurre è l'educazione sessuale, che è molto importante per i giovani. Purtroppo però da noi non è mai stata trattata ancora. Credo sia molto utile promuovere una comprensione sana e responsabile della sessualità, poiché non è scontato che tutti abbiano di per sé. Perché nelle scuole ci sono ragazzi e ragazze che partono dai 14 ai 19 anni, che spesso si ritrovano in situazioni molto scomode poiché non sono ancora informati su questo argomento. Quindi, in breve, è molto importante conoscere i possibili rischi e prevenire le possibili malattie.
Parlarne è appunto fondamentale per eliminare tabù, stereotipi e discriminazioni e per far nascere relazioni sane e rispettose. Ma secondo te, l'importanza che viene data al sesso nelle nostre vite, com'è?
Secondo me, per alcuni il sesso è una componente centrale della felicità e come dimostrazione d'amore, ma per altri è solamente uno strumento di piacere.
Speriamo di avervi dato spunti utili e magari qualche nuova prospettiva. Io sono Lorenzo.
E io sono Ramona. Ringraziamo la parte fonica con Diego Magnapane e Marco Martorelli, l'autrice Asia Montalto e la direttrice Asia Molina.
Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone.
chiusura con i Pink Floyd in questo pomeriggio sulla giusta frequenza. Ecco, abbiamo avuto ospiti, rubriche, podcast dalle nostre scuole, grazie anche al lavoro straordinario di Chiara Di Paola, del signor Flo in cabina di montaggio e devo dire anche del trasversale Luca Lovisetto, che da Bologna con i suoi 1000 desktop, con i suoi 1000 computer riesce.
Tommasone, dove lo
giusto,
mettiamo?
Giusto, chiedo scusa. Tommasone sempre al primo posto.
Sempre con quel discorso che facevamo prima di non dare troppo adito a queste personalità invasive.
Lo avevo dimenticato, l'avevo messo apposta. E invece zac, Flo che mi riporta sulla retta via, me lo fa nominare, una scherzi a parte. Bravo Tommaso, che si sa calare in qualsiasi realtà, e questo gli va dato atto assolutamente.
Assolutamente, Tommasone, ci manchi.
No, questo no.
Comunque è un attimo che esageriamo.
Al massimo Gaia Canestri ci
manchi. Gaia Canestri ci manchi.
Che tra l'altro ritroveremo mercoledì, immagino.
Il giovedì, adesso c'è il giovedì. C'è il giovedì, cioè il giovedì da 2 settimane, il suo giorno è il giovedì.
Non la becco perché sarò al Domizia Lucilla giovedì mattina con Chicchi Dipa. Pensa che roba, dove cercheremo di conquistare nuovi studenti.
Saranno invece Tommaso Di Pierro e proprio Gaia Canestri ad essere qui. Mancherò anche io, non ci sarò e quindi... Vi guarderò un po' a voi, un po' a loro.
E pian piano avremo modo di rincontrarci prima o poi dal vivo qua tutti in redazione. Per oggi però è tutto. L'appuntamento con la giusta frequenza è a domani, sempre alle ore 15, qui sulle frequenze di Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. Grazie Flo.
Grazie a te Riccardo Codomaccio.
E buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Ciao.
Reflect the stars.